Marco 8 e vogliamo leggere dal versetto 10. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. E lasciatili, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. Allora, è da un po' di tempo che non vediamo i farisei. Infatti, non ne sentiamo parlare dall'inizio del capitolo 7. Però noi stiamo arrivando a una posizione importante in questo libro, in questo Vangelo. Stiamo per arrivare alla fine della prima parte, e vi dico di già che la seconda parte, il secondo atto, se volete, inizia nel versetto 27. Quindi ci sono delle cose, anzi nel versetto 22, scusate, quindi ci sono delle cose che Gesù deve dirci prima di incominciare quel secondo atto. Anzi, forse detto meglio, ci sono delle cose di cui Marco deve ricordarci. Lui vuole che abbiamo in mente, un'ultima volta, la cattiveria dei cuori dei farisei. I farisei ormai ci sono abbastanza familiari, loro erano questi avversari instancabili del nostro Signore, erano formalisti, legalisti, e si opponevano alla missione redentiva di Cristo ad ogni occasione. Se Gesù voleva guarire, loro volevano accusarlo di blasfemia. Se Gesù voleva sfamare la gente, per loro era qualcosa da ignorare. Infatti Gesù riservò le sue parole più severe per quegli avversari. Gesù, non ci dovete andare, questo è da Matteo 23, Gesù disse: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, guide cieche, siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di ogni immondizia. E grazie ai racconti dei quattro Vangeli, i farisei ci sono noti per la durezza del loro cuore e la loro cecità spirituale. Aderirono scrupolosamente alla tradizione dagli antichi. Abbiamo visto questo Marco capitolo 7. Fino al punto di essere accecati davanti all'opera di Cristo. Questa tradizione loro era un insieme di regole legalistiche. E queste regole servivano solo a soddisfare la carne. E poiché non poteva affrontare il vero problema dell'uomo, l'impurità del cuore, questo sistema li aiutava a coltivare un cuore duro. In altre parole, la religione dovrebbe portarci vicini a Dio, dovrebbe mostrarci il nostro bisogno di Dio, ma questo loro sistema non faceva altro che radicarli, incoraggiarli a fidarsi ancora di più nella carne. Abbiamo già visto in capitolo 7 che il vero problema dell'uomo è il suo cuore. La parte esteriore non lo può rendere impuro perché è già impuro a causa del suo cuore. È come un sentiero ben battuto, i loro cuori erano compatti e calosi. C'è una grande tentazione. Abbiamo già detto che quando vediamo quante volte falliscono i discepoli, magari tendiamo a pensare, ma questi discepoli che cosa stanno facendo? Come se fossimo diversi da loro. Ma c'è una tendenza ancora più, forse che ci sembra ancora più logica, ed è quella di guardare i farisei e pensiamo, ma meno male, Signore, ti ringrazio che io non sono come loro. Ti ringrazio che il mio cuore è morbido. Io accetto le verità facilmente. Io non mi indirisco mai a quello che Dio mi dice. Infatti c'è una parte di me, in un certo senso, forse nell'intimo, voglio dire, io non potrei immaginare mai di comportarmi come loro. Ma dobbiamo fare attenzione perché i farisei non sono mostri. Sono uomini, sono nemici del nostro Signore, sì è vero, però sono uomini esattamente come noi. Loro erano figli di Adamo, noi siamo figli di Adamo. La disobbedienza di Adamo ha piombato la razza umana nel peccato, l'abbiamo visto Romani 5. A causa di quello che ha fatto il primo uomo, noi siamo nati peccatori. Infatti Salomone lo spiega così, questo da Ecclesiaste, potete solo ascoltare. Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Poi dice in un altro posto, sempre Ecclesiaste 7, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Siamo nati nel peccato, siamo nati peccatori. E per quel motivo, guardando i farisei, non possiamo staccarci del tutto da loro. Davide dichiarò in Salmo 51, ecco, io sono nato, generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Il problema del peccato, secondo la Bibbia, non è una malattia lieve. E questo è importante perché ci sono tanti che spacciano una sorta di cristianesimo che insegna che il peccato sì è un problema, ma in realtà non è un granché. Cioè va affrontato, però è come se fosse una piccola tosse, non una malattia mortale. Secondo l'ottica biblica, invece, siamo nati morti. Infatti Paolo ci chiama, Efesini 2, figli d'ira. E non è che siamo diventati figli d'ira. Siamo nati per natura figli d'ira. Siamo nati nemici di Dio, ribelli. Nessuno deve insegnarci a vivere per noi stessi. Nessuno deve spiegarci come si vive una vita egoistica. Ci viene naturale a causa del peccato originale. Il peccato inquina ogni parte della nostra esistenza fino a tal punto che non possiamo rimediare. Paolo spiega in Romani 8, quelli che sono nella carne, In altre parole, ogni persona senza di Cristo, quelli che sono la carne non possono piacere a Dio. Ogni uomo porta dunque la stoffa di un fariseo nel suo cuore. Ogni uomo porta dunque la stoffa di un fariseo nel suo cuore. Ogni uomo, per farla breve, è nato non credente. E il seme dell'incredulità farisaica dimora in ogni cuore. I farisei, per modo di dire, sono campioni per eccellenza dell'incredulità. Ma guardando i loro cuori increduli, possiamo imparare qualcosa per quanto riguarda il cuore incredulo in generale. Questo testo è abbastanza semplice, l'avete visto. Chiesero un segno a Gesù. E poi Gesù rifiutò di darglielo. Ma la loro richiesta dimostra quattro segni del cuore incredulo. La loro richiesta di un segno, che non dicevano, ci mostra quattro segni del cuore incredulo. E questi quattro segni si possono vedere in questo testo, perché c'è una sorta di duello tra i farisei e Gesù stesso. Ed è davanti a Cristo che vediamo la vera condizione di un cuore. Un uomo può dire sì, io credo in Dio, sì, in un certo senso vorrei vivere una vita pia, però se vogliamo sapere veramente la condizione di un cuore, dobbiamo vedere il modo in cui quel cuore reagisce davanti a Cristo. Cristo è tutto, Cristo rivela tutto. Allora, quattro segni del cuore incredulo. Il primo segno, il cuore incredulo si indurisce davanti alla verità. Il cuore incredulo si indurisce davanti alla verità. Se vogliamo capire la cattiveria della loro richiesta, la dobbiamo contestualizzare. Marco ci aveva appena raccontato tre storie ambientate in un territorio gentile, un territorio pagano, cioè fuori di Israele. Abbiamo visto nei versetti 24 a 30, di capitolo 7, 24 a 30, la fede di questa donna pagana, la cui bambina aveva uno spirito immondo. Abbiamo visto che la grazia di Cristo è sconfinata. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché vediamo questa donna pagana che abbracciò Cristo come Messia, come Signore. E poi abbiamo visto all'inizio del capitolo 8 che in questo territorio gentile non avevano la legge, non avevano Mosè, i profeti, eccetera, però seguirono Cristo per tre giorni, 8:2. Ma Marco ha deciso di includere quelle sezioni per mostrarci che la grazia del regno di Dio valeva anche per i gentili. Però dobbiamo vedere anche che c'è un grande contrasto. Lì, tre giorni, una migliaia di persone o 4.000 uomini volevano seguire Cristo, volevano sentire ogni sua parola, fino al punto di essere digiunati per tre giorni. E cosa troviamo quando Cristo torna in Israele? Nel momento in cui Gesù mette piede sul suolo della terra di Israele, si trova davanti all'incredulità. I pagani erano pronti ad abbracciare il Messia, il re di Israele, ma i capi religiosi non facevano altro che ribellarsi contro di lui. Nel verso 10 impariamo che Gesù e i suoi discepoli sbarcarono vicino a Dalmanutta. Pur non essendo l'ubicazione precisa del Dalmanutta, sembra che si trovasse al nord-est del Mar di Galilea. Questo breve ritrovo, però, non è la prima volta che incontriamo i farisei nel Vangelo secondo Marco. Due volte c'era una delegazione ufficiale degli scribi e dei farisei che venne da Gerusalemme per interrogarlo. L'abbiamo visto capitolo 3, versetto 22, e poi all'inizio del versetto, all'inizio del capitolo 7. Però qui sembra che si tratti di farisei locali. Non erano mandati già da Gerusalemme, ma in questa piccola città Gesù scende dalla barca e fin da subito spuntano fuori. Però vediamo fin dall'inizio la loro ostilità. Versetto 11, si misero a discutere con lui. Ci dimostra che sapevano chi era. Si approfittarono subito dell'occasione per sfidarlo. E se non avevano assistito personalmente a un suo miracolo, ne hanno indubbiamente sentito parlare. La notizia delle sue capacità curative si diffuse dappertutto. Infatti, già nel capitolo 1, leggiamo, se guardate 1:45, che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città. Aveva guarito questo lebbroso. Questo lebbroso non doveva andare in giro predicando, parlando di quello che Cristo ha fatto, ma lo fece comunque, in modo tale che Gesù non poteva entrare in una città grande ancora. E vediamo reazioni o risultati simili ovunque nel Vangelo secondo Matteo, a secondo Marco, scusate. Poi se andate a Marco 3, vediamo la loro reazione alla verità. 3:1, poi entrò di nuovo nella sinagoga, là stava un uomo che aveva la mano paralizzata, e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito un giorno di sabato per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, alzati là nel mezzo. Poi domandò loro, è permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardatili tutto intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo, stendi la mano. Egli la stese, la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Invece di meravigliarsi davanti a questo miracolo, invece di rallegrarsi di ciò che Cristo ha fatto, complottarono per ucciderlo. Questa era la loro reazione alla verità. E Gesù era rattristato a causa della durezza del loro cuore. Invece di aprirsi alla verità, invece di avvicinarsi a Cristo, si induriscono i cuori. Nel libro di Esodo, Mosè ci racconta una prova di forza tra il Signore e Faraone, il re d'Egitto. E Faraone, anziché meravigliarsi dinanzi all'imperdonabile potere del Signore, si indurì il cuore. Ci sono 10 piaghe, e più che fa il Signore, più si indurisce il cuore. Allo stesso modo, ogni volta che i farisei sentirono parlare di Cristo, si indurirono ancora di più i cuori. Invece di mettersi in discussione, discussero con Cristo. Il cuore incredulo si impietrisce davanti al Vangelo. Per i farisei, il profumo di Cristo era un odore di morte che conduceva alla morte. Più vedevano la gloria del Figlio di Dio, più lo volevano sterminare. La predicazione e i prodigi di Cristo provocarono nei loro cuori rancore e risentimento anziché suscitare nei loro cuori ravvedimento e rimorso. La verità è considerata una minaccia dal cuore incredulo, perché la verità è uno specchio che gli mostra la realtà della nostra condizione. Il cuore incredulo si sottrae alla luce della verità perché vuole che la sua vera natura sia non vuole che la sua vera natura sia scoperta. E questo indurimento del cuore può verificarsi in due maniere. C'è la durezza ribelle, un'ostinazione che si manifesta esteriormente e apertamente, ad esempio nello schernitore. Poi c'è una durezza subdola, una frustrazione costante verso la verità che si serba nel cuore e che si manifesta anziché come ribellione, come freddezza davanti a Cristo. È comunque una durezza. Però c'è un secondo segno del cuore incredulo. Un secondo segno del cuore incredulo. Il cuore incredulo si giustifica. Si giustifica. I farisei non potevano seguire Cristo perché ci voleva un segno. Infatti nel versetto 11 gli chiesero un segno dal cielo. Volevano una conferma celeste, vale a dire una parola direttamente da Dio stesso. Forse avevano in mente una sorta di segno astrologico. Nelle loro menti non era giusto abbracciare il ministero di Cristo. Facevano la cosa giusta perché loro erano pii, loro erano santi, separati dagli altri. Erano i farisei, loro dovevano avere un segno speciale consegnato da Dio. A questo punto, capitolo 8, la loro richiesta trabocca di assurdità. Non gli bastavano guarigioni, scacciare i demoni, creare cibo per sfamare migliaia di persone. E per di più, se ricordiamo l'inizio del ministero pubblico del nostro Signore, il suo battesimo, c'erano già due segni dal cielo. Marco 1:9. In quei giorni Gesù venne a Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: tu sei il mio figlio, tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Sappiamo che Cristo vide la colomba, non sappiamo esattamente che cosa gli altri abbiano visto, però come lettori di questo Vangelo, noi dobbiamo pensare subito al fatto che c'erano già due segni che sono venuti direttamente dal cielo. Abbiamo visto lì la conferma trinitaria del ministero di Cristo. La voce dal cielo del Padre, la colomba, lo Spirito, Figlio stesso che scese dall'acqua. Che uscì dall'acqua e ora ecco i farisei che chiedono: ma un segno dal cielo? Tutti i segni di Dio non gli erano adeguati. Per loro quei segni non erano sufficienti. Avevano bisogno di qualcos'altro, qualcosa che piaceva a loro. Questa sorta di giustificazione funziona in questo modo. Il cuore incredulo pensa: se Dio facesse qualcosa in più, crederei. Se Dio potesse soltanto mostrarsi in questo modo, un atto di potenza, dei prodigi, un miracolo specifico indicato da me. Infatti, nei cuori dei farisei, queste scuse insincere continuano fino alla sua crocifissione. Vi ricordate di quel momento? Questo è Marco 15, potete solo ascoltare. Leggiamo che i capi dei sacerdoti con gli scribi, che erano a proposito tipicamente farisei, si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. Non dobbiamo accettare questo Cristo perché non si conforme alla nostra idea di quello che dovrebbe fare. Significa che noi siamo giustificati nel fare ciò che stiamo facendo. Il problema è Dio stesso. Il cuore incredulo vuole tutto ciò che Dio non gli dà. Se Dio facesse quello che vogliamo noi, potremmo credere in Lui. Questo è quello che fa ogni cuore incredulo. Si giustifica sempre, si difende in tanti modi diversi. Non si sottomette a Gesù o al suo Vangelo. Però c'è sempre una motivazione, una spiegazione, una scusa. Nella mente del non credente, il suo non credere è del tutto logico. Non può seguire Cristo perché è troppo indaffarato. Non può seguire Cristo perché i suoi peccati sono troppi. O non può seguire Cristo perché non gli piace il Dio della Bibbia. Non è contro Dio, è soltanto che vuole seguire un Dio leggermente più appetibile, un Dio leggermente più simile alle sue preferenze. Il cuore incredulo si promette che penserà alla salvezza e a Cristo più tardi, in un altro momento, si inganna pensando di essere a posto perché non si ribella contro di Dio quanto alle altre persone che conosce. Il cuore incredulo prova sempre a discolparsi perché deve trovare un modo per mettere a tacere la propria coscienza. Sua coscienza gli accusa e deve trovare una giustificazione, un motivo per cui va bene quello che sta facendo. C'è un terzo segno del cuore incredulo. Il cuore incredulo confida in se stesso. Il cuore incredulo confida in se stesso. Il loro interrogativo non era senza scopo. Volevano metterlo alla prova. Guardate il versetto sempre 11. Chiedendogli per metterlo alla prova. Quel verbo viene usato due altre volte, sempre per descrivere i farisei. E 10-12 si avvicinarono a lui per metterlo alla prova. Poi, capitolo 12, leggiamo che volevano coglierlo in fallo nel parlare. E poi Gesù gli disse: mi tentate, o perché mi tentate, lo stesso verbo, perché mi volete mettere alla prova? Quindi il verbo è usato 3 volte per descrivere i farisei e poi è usato una sola altra volta, di Satana. 1:13. Gesù è tentato da Satana, cioè messo alla prova da Satana. Mettendolo alla prova, si sono schierati con Satana. Possiamo dire che mettere Dio alla prova è un'attività satanica, perché è radicata in una superbia scatenata. Il cuore incredulo ha un concetto così gonfio di se stesso che si considera all'altezza di Dio. Il cuore incredulo immagina che le sue risorse siano sufficienti per mettere Dio alla prova. Il non credente confida in se stesso, cioè mette la sua fiducia nella carne. Quello che vediamo, pur sembrando semplice, questo brevissimo dialogo tra i farisei e Gesù, rappresenta un incontro tra la creazione, la creatura e il creatore. Questi farisei si scontravano con le loro creature. Non possiamo dimenticarci del contesto. Gesù aveva appena messo in mostra la sua potenza creatrice. Come? Marco 7:32-37. C'era quell'uomo sordo, che parlava a stento. Gesù gli diede nuovi orecchi, gli creò nuovi organi di ricezione. Non doveva imparare come parlare, non doveva andare, come abbiamo detto, dal logopedista. Poteva parlare perfettamente, correttamente, chiaramente, fin da subito. Come mai? È stato un atto di creazione. E poi dopo, poco prima di questo racconto, vediamo all'inizio del capitolo 8 che Gesù creò cibo sufficiente per sfamare 4.000 uomini. I farisei dovevano rendersi conto di trovarsi davanti al loro creatore. Erano faccia a faccia con il Dio che li ha creati. Tuttavia usano le menti che Cristo ha creato e le lingue che Cristo ha creato per disprezzarlo e denigrarlo. Cristo in realtà avrebbe potuto rispondere come Dio rispose a Giobbe: dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Il cuore incredulo non vuole riconoscere la distinzione tra il creatore e la creatura. Non vuole rinunciare a se stesso, non vuole mollare la presa della sua autosufficienza e la sua autonomia. Insomma, non vuole ammettere di aver sbagliato, perché confida in se stesso. Geremia 17 descrive questo cuore. Dice: così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come un tamerice nel deserto, quando giunge il bene egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. L'uomo che confida nell'uomo, quando arriva il bene, quando arriva Gesù, quando arriva qualcuno che potrebbe aiutarlo in qualche modo, non lo vuole. perché pensa di essere a posto. E vediamo questa autosufficienza, questa autonomia, questo confidarsi nelle proprie risorse in questa domanda. Osavano mettere Cristo alla prova. C'è un quarto segno del cuore incredulo. Il quarto segno è che il cuore incredulo odia Cristo. Il cuore incredulo odia Cristo. Nel versetto 12 vediamo che Gesù non acconsentì a dargli un segno. Infatti la sua domanda sottolinea la malignità della loro richiesta. Perché questa generazione chiede un segno? Gesù non stava per soddisfare una tale pretesa. Queste sue parole sono piene di giudizio e condanna. E poi vediamo nel versetto 13, le sue azioni sono coerenti con le sue parole. Lasciateli, salì di nuovo sulla barca e passò l'altra riva. Abbastanza semplice. È una faccenda abbastanza brusca. Rispose, spiegò che loro non potevano avere questo segno e poi se ne andò. Il loro desiderio per questo segno non dimostrava soltanto la loro fiducia in se stessi, bensì il loro odio per Cristo. Cristo sapeva che i farisei volevano raccogliere testimonianza contro di lui per farlo morire. E si vede esattamente quello, capitolo 14. Volevano trovare un modo, una giustificazione per poter ucciderlo. L'apice dell'incredulità del cuore, il culmine di quello che vediamo nel cuore dell'incredulo, è questo odio per Gesù Cristo. Per il cuore incredulo, Cristo è una pietra d'inciampo, un sasso d'ostacolo, e la croce è stoltezza. Il Vangelo del Regno di Dio, cioè il messaggio di Cristo, esplose l'intero sistema dei farisei. Capitolo 2, c'erano dei farisei lì, alla casa là dove Gesù ha guarito quell'uomo, quel paralitico. E guarendo quel paralitico, mostrava che aveva la potenza, il potere per perdonare i peccati. I farisei hanno assistito a quella scena. E poi poco dopo, Gesù spiegò che è il medico che può dare al peccatore una giustizia che non gli appartiene. Andate brevemente al capitolo 2. Quindi Gesù aveva appena spiegato che poteva perdonare i peccati, infatti l'ha anche mostrato guarendo questo paralitico, come abbiamo già detto. Poi troviamo Gesù a tavola, 2:15. Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi, che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia con i pubblicani e i peccatori? Gesù, udito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E davanti a queste parole si offendevano, si scandalizzavano. Non avevano bisogno di perdono. Non avevano bisogno di una giustizia che non veniva dal di dentro. Cristo disse: io non sono venuto per coloro che pensano di essere giusti. Non sono venuto per coloro che si confidano nella propria giustizia. Sono venuto per dare giustizia, per salvare il peccatore. E allora loro hanno pensato: non mi interessa. E non era soltanto un atteggiamento neutro. Lo odiavano. Lo odiavano perché lui prometteva un vero cambiamento a livello del cuore, che era qualcosa che il loro sistema non poteva mai produrre. Odiavano Cristo perché lui smascherava la vuotezza della tradizione degli antichi. Il cuore incredulo è anticristiano, cioè contro di Cristo. Non è affatto attratto dalla sua opera. Non vuole conoscere Cristo, né il Vangelo di Cristo. Perché il Vangelo non fa che insultare la sua bravura. E questo odio si manifesta in modo esterno, così, ribellione, un desiderio di annientarlo. Però, come abbiamo visto, con la durezza c'è anche una manifestazione più subdole. Il non credente può portare anche un odio, può odiare il vero Cristo, creando un altro Cristo, che non è il Cristo della Bibbia, ma è un Cristo creato a sua immagine, cioè all'immagine del non credente. Invece di rifiutare del tutto il Cristo della Bibbia, il non credente, il cuore incredulo, pensa: ma io prendo le parti di Cristo che mi piacciono, io costruisco un altro Cristo. E creando un altro Cristo è un modo per odiare il vero Cristo. Cosa ne facciamo di questo quadro del cuore incredulo? Ci sono almeno tre risposte. Brevemente, tre risposte. La prima risposta davanti a questo quadro del cuore incredulo è quella di sentire il peso dell'incredulità. Se noi siamo in Cristo, se siamo credenti, se Cristo è il nostro capo, il nostro Signore, noi vogliamo che la nostra vita sia come la sua vita. Vogliamo imitarlo, vogliamo essere come lui. Vogliamo che il suo peso sia il nostro peso. Notate la reazione di Cristo alla loro incredulità. Rispose soltanto dopo aver sospirato nel suo spirito. La durezza dei loro cuori gravava sul cuore del nostro Signore. Abbiamo visto un verbo molto simile poco prima di guarire quel sordo, sempre capitolo 7:34, poi alzando gli occhi al cielo sospirò e gli disse, lì era commosso dal bisogno, della sofferenza di questo uomo, sentiva il peso della sua necessità. Qui non lo si vede nel testo italiano, però nell'originale questo verbo per sospirare, emise un sospiro, è ancora più intenso. Nel suo intimo, in modo profondo, Cristo fu commosso da questa incredulità. Infatti abbiamo già letto capitolo 3, che era rattristato davanti alla durezza dei cuori dei farisei. Capitolo 6, si, parlando di Gesù, si meravigliava della loro incredulità. La cosa di cui il nostro Salvatore si preoccupa di più è l'incredulità. Perché si rende conto che è l'incredulità che porta l'uomo alla perdizione. E in modo simile ci dobbiamo preoccupare per i nostri amici e parenti non credenti, sapendo che Gesù stesso portava lo stesso peso. E quando noi ci sentiamo sopraffatti davanti all'incredulità, chiedendoci ma come posso continuare? Come posso portare questo fardello della tristezza, dell'incredulità di un amico, di un padre, di una madre? Dobbiamo camminare portando questo peso sapendo che il nostro Signore faceva lo stesso. È un peso che portiamo insieme a Cristo. La seconda risposta è che dovremmo badare ai nostri cuori anche se siamo in Cristo. Dovremmo sentire il peso dell'incredulità, però dobbiamo pure badare ai nostri cuori anche se siamo in Cristo. Questo è un piccolo trailer per la settimana prossima, però se guardate il versetto 15, Gesù, basandosi su questo testo, dirà: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E poi dirà, il versetto 17, alla fine: avete il cuore indurito? Sta dicendo a questi discepoli, i veri seguaci di Cristo, i credenti, che anche se loro decisero di seguire Cristo, c'era ancora la possibilità che potevano ricadere in questa tendenza vivendo come se fossero non credenti. E allora, guardando questo quadro del cuore incredulo, dobbiamo badare al nostro cuore anche se siamo in Cristo. Perché anziché giustificarsi, il cuore credente si incolpa, si accusa alla luce delle accuse di Cristo. Il cuore credente confessa il suo peccato. E anziché indurirsi, il cuore credente si ammorbidisce davanti alla verità. Il suo atteggiamento si raddolcisce davanti ai comandamenti del suo Signore. E anziché confidare in se stesso, il cuore credente confida in Cristo e non mette la sua confidenza nella carne. E anziché odiare Cristo, il cuore credente ama Cristo e abbraccia gioiosamente il suo Vangelo. E poi infine l'ultima risposta è che dovremmo ricordare che ogni cosa è possibile a Dio. Davanti a tale quadro, forse ci sentiamo quasi disperati. Se siamo preoccupati per il nostro cuore o il cuore di qualcun altro. Più avanti, capitolo 10, dopo aver visto la durezza del cuore del giovane ricco, i discepoli chiesero: chi può essere salvato? E forse davanti alla peccaminosità del cuore ci vorremmo porre la stessa domanda. Se il cuore è così, se l'incredulità ci porta a reagire così, chi può essere salvato? E a quella domanda Gesù rispose. Gesù fissò lo sguardo su di loro, sui discepoli, e disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Gesù può concedere il vero ravvedimento e fede. Gesù può superare il cuore più indurito. Cristo non manda mai via coloro che gli si avvicinano, riconoscendo la loro malvagità e desiderando di essere salvati. La risposta è che dobbiamo correre a Cristo. Corri a Cristo, aggrappati a Cristo. se il nostro cuore è così malvagio, Gesù Cristo, il medico perfetto, è l'unica vera speranza. Padre, grazie per questo studio, grazie per tutto ciò che abbiamo imparato. Ti prego di benedirci. E vogliamo capire il cuore incredulo, però vogliamo capire anche il nostro cuore, le nostre tendenze, i modi in cui falliamo anche noi. Aiutaci a fare questo e ti prego nel nome di Cristo. Amen.